RBN Caffè. Pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
Ma buongiorno ragazzi, ben ritrovati, le 11.07, ultima puntata della settimana di RBN Caffè. Ora stavo andando a cercare l'ultimo rigore che hanno dato alla Juventus, perché io a memoria, obiettivamente ammetto, non me lo ricordo, quindi anzi tirate fuori voi le idee e soprattutto andate a controllare nel cassetto dei ricordi. Tu Yves, ti ricordi l'ultimo rigore dato alla Juventus quando è stato?
UEFA o in campionato?
In campionato.
L'ultima partita, Locatelli.
Ah, Venezia, quindi parliamo di Venezia, giusto, è vero, hai ragione. Il gol di Locatelli, prima parlavate dei gol di Locatelli, forse anche per quello che è stato più facile, però è vero, ultimo rigore dato alla Juventus è segnato. Beh, insomma, un po' di tempo è passato, fa anche rima. Vedremo cosa potrà accadere, anche perché Juve Milan ricorda, no? Gol dati, gol non dati. Situazioni ambigue in chiave non me la sono sentita, il famoso labiale di Guida rivolto ad Antonio Conte nel post partita contro il Genoa, un rigore in quel caso che non era stato dato, che aveva portato a delle proteste furibonde, insomma una partita che non si è mai rimarginata. Ecco, ora Guida, dopo aver diretto anche alcuni derby d'Italia contro l'Inter, appunto ritrova i bianconeri e il Max che è il grande atteso letteralmente, no? Di questa sfida, il giocatore, l'allenatore che non ti aspetti di aver contro, ma semplicemente perché insomma tutti se lo immaginavano magari all'estero dopo l'ultima avventura bianconera. Torno indietro ancora, appunto, alla sfuriata di Conte Marotta. Tra i precedenti più discussi, appunto, leggo testualmente, era gennaio 2013, i bianconeri ospitarono il Genoa allo Stadium, erano in piena lotta scudetto con il Napoli. La gara terminata 1-1 con reti di Borriello e Quagliarella, fu segnata da fortissime polemiche arbitrarie. Alla fine del match, infatti, Antonio Conte e Giuseppe Marotta si scagliarono duramente contro il direttore di gara, contestando appunto diverse decisioni. Tra questi c'erano un contatto su Pogba e uno su Vucinic, che fecero diciamo pendere l'ago della bilancia a sfavore, in questo caso, della Juventus, e a sfavore anche in quanto a pensiero poi nei confronti proprio di Guida. È una vergogna, basta col fair play, tutti hanno visto che c'erano tre rigori per noi, il mani di Granqvist, il fallo su Pogba e quello su Vucinic, senza contare i soli tre minuti di recupero. Ma quello che non accetto è un arbitro che mi dice che non se l'è sentita di dare il rigore, perché tutti hanno visto cosa è successo, oppure un cieco avrebbe visto il rigore sacrosanto. E posso accettare un errore, ma non ciò che mi ha detto Guida, tuo no all'epoca, appunto, l'attuale tecnico del Napoli, ex tecnico della Juventus. Ne vedremo delle belle, quindi molto probabilmente sì, anzi speriamo di no, ne vedremo delle belle, nel senso che tutti ci aspettiamo di vedere e speriamo di vedere una bella partita. Ieri avete così tirato fuori ovviamente un po' tutta la vostra rabbia, tutta la vostra frustrazione, perché è stato un po' spartita che ha dato diversi segnali che portano però ovviamente un po' il sentimento della delusione, no? Perché riuscire nell'impresa, tra virgolette, comunque di azzeccare le sostituzioni, comunque anzi riuscire nell'impresa del non azzeccare la formazione titolare, ma azzeccare le sostituzioni, ma poi farsi riprendere in malo modo all'ultimo minuto con un gol dell'ex. Insomma, il massimo della sfortuna e di quello che nessuno si augura mai di vedere nell'arco di una partita da parte della propria squadra, lo abbiamo visto, ecco, in quel di Champions. E visto che le ultime giornate di campionato non hanno regalato della grossa soddisfazione, del grosso spettacolo, ma hanno dato, hanno fatto sì che il sentimento della recriminazione così facesse capolino, no, nei tifosi, e non soltanto, insomma, c'è grossa attenzione, c'è grossa attesa, appunto, per questa partita, che vedrà degli ex, che vedrà comunque la presenza massiccia del pubblico dello stadium, che è qualcosa di fondamentale, che vedrà anche diciamo un po' di spettacolo per quanto riguarda il campo, letteralmente, perché da una parte ci sarà un certo Kenan Yıldız che non può assolutamente riposare, dall'altra parte un giocatore che in questo momento, insomma, nella partita del Napoli in particolare, si è messo in bella mostra e che è diventato uno degli idoli indiscussi di una squadra dove comunque lui continua a giocare dal 2023. Parlo ovviamente di Yıldız e di Pulisic dall'altra. Le differenze ci sono, è vero, perché Yıldız ha comunque quei colpi, a quell'estro che soltanto un numero 10 può avere, però il milanista segna di più, e lo abbiamo anche visto, aiuta anche a segnare, e crea superiorità soprattutto. Quindi da una parte l'estro, la magia, la bellezza anche per quanto riguarda il calcio, dall'altro un po' più forse la concretezza, ovviamente l'età è diversa, la carriera è diversa, non si può pretendere che si arrivi immediatamente a determinati livelli. Ci arriverà sicuramente Kenan Yıldız, ci arriverà e come, ma non dimentichiamo appunto che il suo è un percorso che giustamente continua ad andare avanti. Ci sono delle scelte da fare, e come se ci sono delle scelte da fare, perché il tecnico bianconero è chiamato a non sbagliare niente questa volta. Il messaggio che abbiamo ascoltato di Maria Grazia è stato abbastanza emblematico, credo, poco fa, proprio perché si è sentita di dire di essere delusa da Igor Tudor per quanto sta venendo fuori, comunque, perché sta, insomma, venendo a galla un lato forse del carattere che obiettivamente tutti sapevamo Tudor avesse. È stato anche ribadito, rimarcato dai suoi ex datori di lavoro, ha tantissime qualità, come appunto la determinazione, come la voglia di vincere, la voglia di far giocare bene una squadra, ma anche dall'altra parte la voglia di, forse non dico di primeggiare esageratamente, però ha un carattere molto forte, che poi spesso può essere visto appunto come qualcosa di negativo, come un carattere che tende poi a mettere in secondo piano la squadra, ma a voler far primeggiare appunto il soggetto stesso. Non mi sento di dire che Maria Grazia abbia torto al 100%, anche perché l'arrivo di Tudor era stato accolto dal pubblico bianconero come qualcosa appunto di meraviglioso, proprio perché si pensava e si credeva che Tudor avrebbe fatto solo una cosa, il bene della Juventus. Ora la percezione che tanti hanno è che il bene di Tudor stesso possa venire prima rispetto a quello di una squadra intera, e la paura di rientrare in un Motta bis è dietro l'angolo, perché la ferita è ancora lì aperta. Vero Riccardo Russo, buongiorno!
Speriamo di rimarginarla subito questa ferita qua.
Hai anche tu questa percezione, Riccardo?
Ma l'altro anno a quest'ora parlavamo più o meno degli stessi risultati, la pareggita era arrivata più o meno in questa parte di campionato, insomma.
Sì, quindi era iniziata, anche perché era da poco che, anzi, l'aspetto forse diverso riguardava più che altro la Champions, perché la Juve aveva vinto due volte.
Vero,
no, sì, non sì, le aveva pareggiate.
Non le aveva pareggiate, però insomma la situazione di sicuro non è felicissima. eravamo partiti bene, forse la solita molto illusione che ci davano, no? Anche quei risultati acchiappati all'ultimo, come il pareggio col Borussia, che era ovviamente un risultato positivissimo. La vittoria con l'Inter manco lo sto a dire, e poi però bisognava ingranare, soprattutto quando c'erano delle partite sulla carta un po' più agevoli, a favore in casa, invece le abbiamo decisamente sprecate. Ma la cosa che veramente mi preoccupa di più è vedere già una squadra scarica, cioè affaticata, molto affaticata, i giocatori che tirano il fiato a fine primo tempo e insomma giocano tutti, o meglio le prime squadre, quelle che lottano per qualcosa, giocano tutti almeno due volte a settimana, se non tre, per cui non può essere più un alibi. Le altre squadre sono più in forma, come è giusto che sia, all'inizio di ottobre, mentre noi dobbiamo sempre contare gli uomini in infermeria, iniziano già a essercene di nuovo. Quindi questo è un guaio che ci portiamo dietro, indipendentemente dagli allenatori che cambiano o non cambiano, ma è un qualcosa che è costante purtroppo negli ultimi anni, e bisognerebbe davvero fermarsi e capire perché non ci sono altri top club che hanno così tanti infortuni, tanto risentimenti, tanta gente stanca subito.
Ma più che gli infortuni, Riccardo, mi spaventa, come hai detto giustamente tu, la stanchezza che si percepisce, nonostante poi se chiedi appunto se la squadra, cioè sono determinati giocatori stanchi, ti venga detto ma assolutamente no. Quello ovviamente un po' mi rattrista, perché comunque se abbiamo la squadra ha lottato, la Juventus ha lottato all'ennesima potenza per essere tra le prime quattro, perché doveva giocare la Champions, però la Champions sembra quasi un disturbo. Hai detto bene, si sono già fino a questo momento fermati, però io l'attenuante a Cabale Bremer la do, semplicemente perché sarebbe stato magari un pochettino più complicato come rientro. Non la do a Thuram, non la do a Conceição, però hai ragione.
Esatto, non la do anche a Cambiaso, che vedo molto affaticato, soprattutto nell'ultima gara l'ho visto, insomma, tirare il fiato, come dicevo. Quindi la situazione non è bellissima, mi dispiace molto, perché credevo in una partenza diversa, l'avevamo visto nello spirito, soprattutto nella testa dei giocatori, quella di combattere, come dice il nostro motto, fino alla fine. Purtroppo però a volte si ritorce contro, perché l'ultima in Champions col Villarreal proprio non ci stava, cioè una volta che l'hai riacciuffata sul 2-1 la devi portare a casa, quantomeno salvare in quel modo lì, e non puoi farti prendere quel gol, perché è stata una delusione pazzesca. Cioè,
è sinonimo di esperienza, forse.
L'esperienza del Villarreal è quella che è, cioè se noi ci mettiamo a confrontare con le altre squadre, cioè non è che stavamo giocando contro chissà chi, è una buonissima squadra, in casa lo sappiamo, però noi siamo la Juve, stiamo lottando, stiamo facendo un percorso anche mentale, credevo, diverso, con uno spirito diverso rispetto agli altri. E invece mi sembra che si stia di nuovo ricadendo in quella cupatezza, come si può dire, ci si lascia andare.
Un po' cupi
sul finale, molto stanchi, e l'allenatore che purtroppo annaspa nelle sue scelte, molto spesso non vengono premiate, e non so se per colpa soltanto sua, però fatto sta che degli errori cominciano a vedersene già davvero tanti. Io sinceramente, come faccio a non capire che Coop Miners va messo a riposo, ma non dico cacciato via, cioè, però a riposo, cioè, è indubbio che non stia bene mentalmente. La partita di mercoledì è stata una cosa
disastro,
ma lo stesso giocatore, secondo me, fosse intelligente, direbbe: mister, io quasi quasi la prossima sto fermo. No, perché magari serve anche a lui, cioè servirebbe proprio a farsi anche un esame di coscienza e dire: ho giocato talmente male, gli appoggi, i controlli a 2 metri e mezzo, cioè una roba assurda, sembrava veramente di vedere un esordiente impanicato, no?
Mi è dispiaciuto, Riccardo, soprattutto perché, senza dare ulteriore giustificazione e alibi a Comenas, però si è fatto un discorso nell'estate più volte. A centrocampo è vero, la Juventus non ha dato il benvenuto a nessuno, ma ha un certo Comenas che ora abbiamo deciso di utilizzarlo in quel modo, tant'è che io non lo continuerò mai non smetterò mai di ripeterlo. Nel post gara con il Genoa io chiedo a Tudor proprio: dobbiamo abituarci ad una staffetta tra Locatelli e Comenas a centrocampo? E la sua risposta è stata: che domanda è? Mi sembra una domanda più che lecita, visto che è quello che ci avete raccontato, no? Sarebbe successo, ed è quello che poi abbiamo visto per diverse partite anche. Perché poi rimettere confusione, visto che abbiamo parlato spesso di confusione anche nella testa del giocatore quando l'anno scorso veniva spostato ovunque, in lungo e in largo, e abbiamo visto tutti che in quel punto del campo non riusciva a dare il meglio di sé, anzi se andava bene non faceva danni, se andava malissimo i danni invece li faceva addirittura. Perché quindi riproporlo quando hai diverse opzioni?
In effetti la domanda
era prova più... con Seisao era più che lecita, credo.
La tua domanda era più che pertinente, la risposta credo anche perché lui credo temesse si verificasse una situazione del genere, come si sta verificando, quindi sperava in qualche modo di non dover avere a che fare con questo tipo di problematica, secondo me, quindi non sapeva bene neanche come risponderti, perché non avrebbe mai voluto ritrovarsi in questo modo qua. Puntava e avremmo tutti quanti puntato sull'ex atalantino, che però niente, però quando vedi che comunque non funziona non possiamo rischiare ancora, cioè col Milan non si può mettere di nuovo titolare, no. Almeno io spero che non sia così cocciuto da volerlo mettere per forza, perché abbiamo visto due partite diverse mercoledì sera, tra un primo tempo e il secondo, è bastato poco l'ingresso in campo di un giocatore con la mente libera e con
lucida.
E con un bel gioco che ti ha dato brio, movimento e ti aveva portato addirittura in vantaggio. Quindi bisogna fare delle scelte ragionate e anche magari contro il proprio credo che avevi magari all'inizio del campionato, perché strada facendo ti accorgi che qualcosa non va e devi modificare, però non è che dobbiamo dirglielo noi, cioè io credo che Tudor lo sappia benissimo da solo.
Vero.
Mi dispiace perché poi si perdono punti, si perde la voglia.
E si perde credibilità anche, visto che di credibilità e di empatia abbiamo parlato in quanto assenza l'anno passato, ecco, ritrovarsi qui a fare gli stessi discorsi a neanche due mesi dall'inizio del campionato, insomma, è abbastanza
non è bello, avvilente. Non è bello, no. Non è bello, non è bello. No. Vabbè, io spero domenica sera in un bel cortomuso,
ecco,
nostro comunque. Un bel
che partita ti aspetti? E soprattutto andrebbe bene anche il pareggio? Soprattutto che Allegri ti aspetti entrare allo stadio? Come te lo aspetti entrare? Magari sbaglia panchina, dice ma no, non devo andare là, devo andare dall'altra.
Per quanto mi riguarda, lo sapete, lo sai chi ci segue, insomma sono sempre stato uno degli Allegri in, e quindi io per me non ho mai avuto modo di vederlo come un antagonista alla Juve e tutta quella dinamica che si era creata nel suo periodo, e quindi a me fa piacere per lui che le cose vadano bene, certamente fargli uno sgambetto sarebbe ideale, insomma, quindi no, pareggio non ne voglio proprio più sentir parlare per un po', voglio vedere una Juve che insomma abbia le stesse palle che ha messo con l'Inter, capito? Fino alla fine, come si dice, quindi
palle fino mollare. Alla fine, insomma.
Assolutamente, assolutamente, e credo anche che non venga così fischiato come in
Io neanche lo credo, anche perché dopo la sfuriata, no, fatta all'Olimpico in occasione della finale di Coppa Italia, la percezione da parte dei tifosi è cambiata. Certo. Questo suo voler cercare di sovvertire un po' tutto e tutti, andare contro un mondo, quello arbitrale, che è sempre stato in profondo contrasto, no? Sì. Quindi c'è addirittura chi prega Max di non infierire su Tudor, ma io non credo che abbia voglia di infierire, soprattutto non credo che si tirerà indietro in questo caso. Allora, guarda, l'ultima volta che il Milan di Max Allegri è entrato allo Stadium era il 6 di ottobre del 2013, quindi guarda, siamo all'anniversario praticamente, e il successo era stato per 3-2 con reti di Pirlo, Giovinco e Chiellini.
È vero, mi ricordo. Giovinco, pensa di chi parliamo, sembra un'era
era
fa.
Il primo anno di Andrea Pirlo, tra l'altro Pirlo che rincontrava Allegri in quel caso. Qui nel nostro caso stessa zona del campo, Rabiot che rincontra la Juve.
Vero, vero, un altro ex.
Va che ti tiro fuori.
Mamma mia. Vabbè, no, comunque la partita che acquisisce ancora più fascino, no, rispetto agli altri anni, proprio per questo motivo qua. Poi siamo appena all'inizio, c'è un punto che ci divide, quindi sarà sicuramente una bella partita, immagino. Speriamo con risultato positivo.
Te lo saresti ripreso Rabiot, Riccardo?
No,
questo,
no,
anzi,
no.
Rabiot servirebbe a questo al centrocampo della Juve, te la metto diversamente.
A me Rabiot non mi ha mai entusiasmato.
Ok.
Capisco che è sicuramente un giocatore di qualità, ma per come, insomma, si è comportato anche, non lo so, non ce lo vedrei bene. Vedrei bene altri là in mezzo, e magari anche qualcuno che abbiamo che potrebbe giocare un pochettino di più e dare più di fiducia, tipo? A quelli su cui abbiamo puntato. Ma tipo, ce ne abbiamo di nomi, io non li voglio neanche fare, tanto la gente lo sa. Cioè, nel senso, si può sicuramente cambiare, anche io sarei addirittura di cambiare modulo. Con questo gioco a tre dietro non mi piace più nemmeno tanto, bella difesa a quattro, bella solida, ci potrebbe stare. Poi, vabbè, le scelte le possiamo fare non fare, ma comunque lascia il tempo che trovano. Fatto sta che Rabiot non mi piacerebbe. No. Va bene al Milan,
che sia lì, il leader del centrocampo, sì, del Milan, godetevelo, e poi speriamo non faccia botte con Modric, sennò diventa è un bel casotto. In chiusura, fammi un saluto alla Massimiliano Allegri per il pubblico di Radio Bianconera e la Juventus in generale.
Oh, mi raccomando, non fischiate, cioè, io vi ho voluto bene. Ho fatto tutta, arrivo già in scravattato, va bene, già senza giacca, va bene così.
Grazie Riccardo.
Ciao ragazzi, alla prossima.
Buona partita, speriamo, per quanto riguarda ovviamente la sfida di domenica.
RBN Caffè.
Allora, la risposta di Irtudo. Oh, grazie Gabriele dalla provincia di Pescara. Eh sì, che l'avevo fatta io quella domanda, che era rimasta un po'. Poi avevo ricevuto anche delle scuse, per carità. Però sì, non era stata capita, perché era stata vista come provocatoria, come a dire adesso Locatelli fa la riserva, scusatemi, adesso con Meniers fa la riserva Locatelli. No, ma voleva semplicemente dire, appunto, adesso dobbiamo abituarci a vedere con Meniers utilizzato più in quella zona del campo e quindi pronto a interscambiarsi con uno dei due, cosa che obiettivamente poi è successa. Niente di più facile. Poi credo che l'ultimo rigore in Europa sia la partita di Champions dell'anno scorso, Lille-Juventus, pareggio di Vlahovic su rigore dopo il gol di un certo Jonathan David su cross di Zegrova, se non sbaglio anche. Saluti Mirko da Pescara. È palese, ma Cambiaso ha bisogno di fare almeno 5 panchine, un fantasma. Poi non capisco perché Tudor non cambi il centrocampo mettendolo a 3, facendo giocare così Ildiz con Seisao Zegrova e David, che ha bisogno di continuità, se no rischiamo un flop. Piero da Palermo, hai ragione, obiettivamente il pensiero su David è abbastanza unanime, no? C'è chi chiede venga utilizzato un pochettino di più, perché deve trovarsi, deve ritrovarsi, deve capire come giocare al meglio, gli errori fatti in Champions, io credo che lui se li sia sognati poi ancora la notte stessa e la notte successiva anche, perché sono degli errori che non ti aspetti da un professionista, da un giocatore che indossa una maglia così importante, ma neanche proprio, non è una questione di maglia, è proprio una questione di capacità, è una questione proprio riguardante il modo di giocare, e che deve essere obiettivamente una delle caratteristiche principi di un attaccante, ovvero il saper cogliere l'attimo, l'essere rapace, l'essere intuitivo, se no che stiamo a fare qua? Però non ho mai capito come se facendolo giocare, dandogli quindi continuità, tu rischi di sbagliare, perché è come un perseverare, come abbiamo detto di Commeners ieri ad esempio, e lo ribadiamo ancora oggi, o se invece dargli riposo, come è già successo, perché ha fatto parecchie panchine David in questo inizio di campionato, lo possa da quel punto di vista così agevolare, gli possa dare quella spinta giusta poi invece magari ad entrare e fare il meglio che può, lo rende più, non so se da una parte lo possa rendere debole o invece arricchire. È qualcosa che grazie al cielo non mi riguarda, perché non devo fare queste scelte, però siamo qua ovviamente pronti a commentarle. Edoardo da Roma. Ah, stai quello della moglie sempre chiusa in bagno quando ci sono le partite. Facciamo il punto, lei entra in bagno, gol di Conceição, è uscita e mi ha guardato terrorizzata chiedendomi se davvero avessimo segnato, poi è tornata lì. Abbiamo preso la traversa di David, domanda, visto che è milanista, domenica cosa vorrei fare? Mettila sul balcone, chiudila fuori di casa, non lo so cosa dovresti fare, Edoardo. È molto divertente questa vostra così situazione familiare, mi piace veramente tanto, tienimi aggiornata, anzi vorrei che lunedì mattina mi raccontassi qual è stata la tua decisione e come si è evoluta soprattutto, no? la situazione in casa durante la partita stessa. Ascoltiamo qualcosa. Un sacco di vocali.
Carissima Giulia, fortunatamente nel calcio il risultato è determinante anche per le opinioni, no? Perché vedo troppe opinioni sia sull'allenatore, sulla squadra, sul nostro centrocampo, ma questo da sempre, da sempre. Siamo riusciti a criticare persino Pirlo, io me lo ricordo. Siamo riusciti a criticare Pjanic, ma come? Adesso con un centrocampo fortissimo, fra cui fa parte anche Rabiot del Milan, lo stesso l'abbiamo criticato, massacrato, dovesse perdere il Milan, cosa facciamo? Rivalutiamo il nostro centrocampo K2, il nostro poveretto di Locatelli o Turan o chi giocherà per loro? Ma è possibile che siamo così? Che siamo diventati così? Ma un po' di pazienza, anche perché sono sicuro che vinceremo. E allora?
Con
tutti i giocatori che si disprezzano.
Ma non c'è disprezzo, non c'è. Io voglio che questo sia assolutamente messo agli atti, e non che nessuno venga mai qui a dirmi che non sono dalla parte di Tudor o dell'allenatore. Sono sempre stata dalla parte di chi gestisce una squadra, perché bisogna avere il rispetto come prima cosa nei confronti di chi fa un lavoro bellissimo, strapagato, ma estremamente difficile. estremamente, estremamente difficile. Proprio perché sei messo davanti a delle scelte, perché in qualunque modo, qualunque cosa tu pensi di fare giusta, per qualcuno la sbagli sempre. Devi mettere in discussione il valore di qualcuno, puoi esaltarlo come affossarlo nel giro veramente di un'ora e mezza. È difficilissimo, ripeto, è un mestiere pazzesco che ti dà tantissimi bonus, ma che comunque ha una carica davvero emotiva addosso che si tira a sé, pazzesca. Quindi non sto assolutamente qui a sindacare sul lavoro di uno o dell'altro, però quando mi ritrovo poi però a dover commentare, sono libera, credo, di insomma dire un po' come penso che le cose sarebbero o dovute essere fatte o no. È un po' è il bello della democrazia, no? Poter commentare qualcosa. In questo caso mi sono sentita libera, in particolare dopo questa partita, a domandarmi, e vorrei che magari venisse approfondito questo aspetto domani in conferenza stampa. Alcune scelte forse magari non le rifarebbe, ed è secondo me anche umano e sinonimo di estrema intelligenza dire sì, obiettivamente qualcosa non lo rifarei, non rifarei tutto quello che ho fatto fino a questo momento, frase che mi porta all'anno scorso, quando appunto l'allenatore all'epoca della Juventus poi venne accusato, no, di superbia quasi, no? Esagerato amor proprio. Ascoltiamo ancora qualcosa.
Ciao ragazzi, sono Simone della Svizzera. Ma io proverei con un 4-3-2-1 con Bremer, Gatti centrali, e poi a destra possiamo mettere a Kalulu, e a sinistra possiamo mettere a Cambiaso, e poi davanti possiamo mettere Locatelli, che non deve mai mancare, perché è l'unico che regge che tiene la squadra, e poi possiamo mettere, volendo, il Fantasma Coop, però no, non troppo avanzato, perché vediamo i disastri che fa, e poi possiamo mettere, volendo, anche a McKennie se non c'è Thuram, e poi a destra metterei con Sessau, a sinistra Ilis, e davanti metterei a David per darci fiducia, e poi quando si deve cambiare, mentre si gioca, io non capisco certe volte questi cambi, si può mettere a Zegrova a posto di Ildiz o a posto di Concesao, a metà vedrei anche bene come mediano a Kostic, e davanti poi farei entrare a Openda per dare un po' di velocità e dribbling. Per quello io spero che Tudor un po' cambia pure il modulo e il modo di vedere un po' la partita.
Non so se sarà questa la partita del cambiamento, ma chi lo sa, ho letto questa mattina anche, visto che tu ti sei giustamente addentrato nel discorso probabile formazioni, una possibilità ampia per Openda nuovamente messo lì davanti con alle spalle Ildiz e con Seisau, appunto. Cristiano Corbo, ciao.
Ciao Giulia, buongiorno a tutti.
Realistica questa soluzione? Cioè, continuiamo a vedere Openda come una prima punta?
Sì, ecco. In questo momento sì.
Sì, non, ma non anche no.
Esatto. Non escludo che Tudor possa affiancargli comunque, diciamo, un altro 9 nell'ottica di un cambio un po' più radicale. Mi sembra che comunque quella con il Milan non sia effettivamente la partita proprio deputata alla rivoluzione, però Openda si scalda. Openda è un asset importante di questa squadra. Saranno spesi, perché di fatto è arrivato in prestito con diritto di riscatto, che poi si trasformerà in obbligo, parecchi soldi. Quindi in questo momento Tudor deve dargli fiducia, deve dimostrare quanto effettivamente creda in lui. è un attacco, diciamo, probabile quello con Ildiz e con Cesao, per me è un po' troppo leggerino anche per i gusti dell'allenatore. Capiremo effettivamente, soprattutto tra oggi e domani, se sarà la strada che poi seguirà il tecnico. Di sicuro ieri la squadra ha fatto soltanto lavoro di scarico, quindi diciamo anche intuizioni, guizzi tattici non sono arrivati proprio per mancanza di tempo, ma da quello che si percepisce effettivamente Openda potrebbe avere una chance importante con il Milan.
Più Openda che Vlahovic?
In questo momento sì, capiremo se effettivamente Dujan sarà un'arma a gara in corso, oppure se, come dicevo prima, magari Tudor avrà voglia di cambiare e di affiancare a Openda lo stesso Vlahovic. Terrei aperte entrambe le situazioni, con diciamo anche più che altro il ragionamento di fondo, che non deriva necessariamente da una notizia, che vedere una Juve modificata proprio nel suo sistema di gioco in una partita importante con il Milan, quando magari, ecco, Tudor penserà più a mantenere un equilibrio che a lanciare una squadra offensivamente diciamo più importante, mi sembra un esercizio complicato. Mi sembra che voglia andare più sul sicuro e cercare intanto di recuperare bene Bremer, perché fa tutta la differenza di questo mondo, e poi di avere una squadra che possa tenere quanto più possibile il possesso della palla per evitare anche l'aggressività dei rossoneri. E ripartirei da qui con appunto Vlahovic come possibilità, ma che in questo momento effettivamente sia un passo indietro rispetto a Openda.
Guarda, sono andata a ritrovare perché volevo avere le parole esatte. Il primo di settembre qui, proprio a RBN Caffè, era stato ospite Pietro Nicolodi, che è un commentatore di Sky per le partite di Bundesliga. L'avevo chiamato proprio per farci raccontare qualcosa di più su Openda, e lui aveva detto: è un giocatore che fa molto movimento, ha capacità di essere spesso al posto giusto al momento giusto, anche se la sua percentuale di tiro è rivedibile. Il primo anno a Lipsia quasi tutto quello che toccava finiva in porta. L'anno scorso invece è stato coinvolto in una stagione un po' intera della squadra poco felice. Ha molta personalità, rompe le scatole. Dove può giocare? Può giocare come seconda punta. Il primo anno era così che era più libero di segnare.
Sì.
No, lo ascoltiamo? No. Cioè, posso mandare il podcast a Tudor?
Puoi farlo, assolutamente. Poi... ci sono anche altri numeri, nel senso che Openda ha giocato il 75% delle partite da numero 9, lo sai benissimo, ci sono diverse interpretazioni, no, nello stesso certo. ruolo, e credo che Openda in questo momento sia anche, o meglio, Tudor cerchi da Openda quello che David non gli sta dando. Cioè il fatto di venire incontro, il fatto di collaborare, di giocare anche con i compagni, di aprire le strade per i due esterni offensivi. Poi il fatto che lui abbia bisogno di spazio per esaltarsi, l'aveva detto anche lo stesso tecnico nella prima conferenza stampa al termine del mondiale. E anche lì alla fine si è sviluppato un paradosso, se ci pensi, perché dice: Openda è un giocatore che ha bisogno di spazio, e la Juve ha poche partite in cui, a parte l'Europa, potrà effettivamente sfruttare questo spazio. Quindi la sensazione, almeno prima, era che Tudor non sapesse esattamente cosa fare di Openda, e qui credo che stia ragionando di certezze, sperando anche banalmente, molto semplicemente, nel fatto che uno degli attaccanti, dei due attaccanti, perché poi alla fine Vlahovic sta in qualche modo sempre rispondendo, si sblocchi per avere più freccia nel proprio arco.
Hai parlato dell'attacco, non abbiamo ancora parlato però del centrocampo, che è anche un altro punto tanto nevralgico della squadra, ma soprattutto uno dei settori maggiormente sotto osservazione, in particolare dopo la partita di Champions. Cambiaso deve riposare, c'è qualcuno che dice deve stare in panchina almeno 5 giornate, dall'altra parte si spera sempre che Kalulu sia in un buon momento di forma, e c'è anche la questione con Mainers, se reintegrarlo in quel settore o se capire cosa farne fondamentalmente. Ecco, contro il centrocampo del Milan, che vede tra l'altro un Modric, vede Rabiot che ritorna da ex, sì. Che scelte ti immagini possa fare Tudor?
Dipenderà molto da Thuram, perché noi facciamo fede a quanto ha detto anche Tudor, cioè che Thuram con il Milan va verso il recupero. Oggi capiremo se si allenerà con i compagni, ieri l'ha fatto a parte, ma era appunto previsto, non ci ha sorpreso. Però se ci sarà Thuram, allora con Thuram io credo che non abbia alcun dubbio, cioè quel Locatelli visto a Villarreal e Thuram sono la coppia, devono essere la coppia titolare in mezzo. Poi sugli esterni effettivamente si può variare, perché il Milan intanto non avrà Estupiñán, e quindi sugli esterni ci sono anche duelli diversi, si può anche forse usare un po' di più, e mi riferisco a João Mario, ma qui andiamo di ragionamento. Su Cambiaso sono d'accordo, nel senso che Cambiaso dopo l'espulsione, quindi fin dall'inizio della stagione, non ci ha fatto vedere quello che è in grado di fare, che ci ha fatto vedere negli anni scorsi. Cambiaso è un giocatore fondamentalmente imprescindibile per questa squadra, anche per il fatto di robustire un po' il centrocampo, perché lui, come abbiamo visto tante volte, si abbassa nella linea dei mediani e di fatto aiuta anche un po' a sostenerla, ma aiuta soprattutto poi nel giro palla, perché lui è uno che la qualità ce l'ha. Non ho capito se sia una questione fisica o se sia una questione anche di diciamo più mentale, nel senso che magari non ingrana sin da
subito. E c'hanno tutti qualcosa a livello mentale qua, e che cos'è?
Questa è una squadra che effettivamente, se ci pensi,
molto
spesso si fa prendere dall'ansia, come di fatto anche mercoledì in Spagna.
È abbastanza limitativo, però, nel senso, è limitativo nel senso che la limita questa squadra, questo aspetto, certo. Ed è veramente grave comunque. Una squadra che comunque debba rappresentare una società così gloriosa incappi troppo spesso in queste giustificazioni, nel senso, lo diciamo per Conminers, lo diciamo per David, lo abbiamo detto per Vlahovic, lo diciamo per Cambiaso, cioè non è possibile.
Certo,
l'unico che sta arrabbia in questo caso è Gatti, allora, l'unico che tira fuori un po' gli attributi.
Sì, e credo che una menzione d'onore vada fatta anche per Locatelli.
Locatelli anche, certo.
Anche nella prestazione di mercoledì ha tirato
direi
fuori.
Direi migliore.
Sì, ha tirato fuori davvero anche parole da capitano. Non ha voluto, diciamo, anche parlare male di chi aveva giocato una partita pessima, e mi riferisco ovviamente a Conminers. E ha tirato la barra dritta, cioè nel senso, ha detto va bene, 4 pareggi è una cosa che non è da Juve, però andiamo a vedere anche come sono arrivati questi 4 pareggi. È chiaro che c'è stata anche una componente di sfortuna,
certo.
Diciamo non si può trascurare, però allo stesso tempo alcune partite sono state anche riprese un po' per i capelli, quindi veramente andiamo a vedere come analizziamo queste partite, e alla fine troviamo comunque una sensazione a regnare soprattutto le altre, ossia che questa è una squadra fragile, per tornare proprio al discorso mentale.
Sì. L'unico pareggio che ho trovato corretto è stato quello con l'Atalanta al momento, perché la gara di Verona è stata fortemente viziata da decisioni arbitrali, quella appunto di mercoledì è stata presa completamente sotto gamba dalla squadra. L'unico pareggio che ho trovato giusto appunto è stato quello con l'Atalanta. Ti leggo in un messaggio che ci è arrivato: questa squadra ha due grandi problemi da diversi anni. Il modulo: abbiamo giocatori per giocare con un 4-3-3 con un centrocampo che copre meglio la difesa, così gli esterni d'attacco non devono più tornare dietro e continuiamo a giocare con un altro modulo. Le altre squadre vanno ai 1000 all'ora, noi andiamo ai 10 con tutti gli allenatori degli ultimi anni, perché abbiamo questo problema? Domanda?
Allora, sul sistema di gioco non mi andrei a fossilizzare, nel senso che sicuramente questa squadra con il 4-3 avrebbe gli interpreti per fare bene, su questo non ho dubbio, però la difesa a 3 che poi diventa a 5 in fase di non possesso,
cioè, infatti,
è qualcosa che per Tudor è un po' come la coperta di Linus, cioè gli permette di essere offensivo quanto vuole e poi dà almeno la parvenza di essere una squadra che ha più uomini a copertura della porta. Quindi io non andrei a toccare quella roba lì. E per me la Juve è adatta anche al 4-2-3-1, era adatta anche l'anno scorso al 4-2-3-1 di Thiago Motta, ma il sistema secondo me alla fine è fine a se stesso. Parlavamo prima di Cambiaso, si abbassa sulla linea dei centrocampisti. Alla fine la Juve, ad esempio, quando è imposta molto spesso è col 4-2-3, e anche lì, cioè, non è che cambia chiaramente la sinfonia, tutt'altro. Sul discorso fisico, onestamente, io qui alzo le mani, perché è verissimo, cioè è una roba molto molto vera. È una questione anche forse di interpretazione. Con Tudor si cercava questo calcio molto più aggressivo, ma è come se la Juve non riuscisse a reggerlo. Ci sono troppe distanze anche tra i vari reparti. E poi magari, ecco, nella preparazione, che è stata più breve rispetto anche agli altri anni, per il Mondiale, per il club, per tutto quello che sappiamo, forse qualcosina magari andava fatto in maniera diversa, però era anche una preparazione strana la prima, con questi tempi così, così stretti. E comunque David e Openda, che sono due giocatori che potrebbero far Zegrova, che potrebbero far svoltare totalmente questa squadra, sono arrivati in momenti particolari anche del mercato. David magari no, ma Openda e Zegrova sicuramente sì.
Vabbè, loro sono arrivati all'ultimo giorno, quindi ecco, diciamo che hanno un po' di più questa attenuante, visto che è un anno che la diamo a Commainers, diamola anche a loro due. Grazie Cristiano.
Grazie a te Giulia, un saluto a tutti.
Buon lavoro a Cristiano Corvo, Tutto Sport. Perché ho l'impressione che Cambiaso non sia più praticamente lo stesso da quando non è andato in Premier? Facciamocelo pagare bene, spediamolo. Ragazzi, non ci sono grosse sostituzioni in questo momento, quindi Cambiaso devi cercare di preservartelo il più possibile. Non hai più neanche Savona, hai mandato via tutti quelli che potevano essere utilizzati in quel settore del campo. Non esageriamo quindi con la voglia di spedire qualcuno. Poi c'è chi dice di chiudere in bagno la moglie, ti danno questo suggerimento. Dai, chiudiamo con un vocale.
Ciao ragazzi, ciao. Alessandro. Ma io, da quello che sto ascoltando, il problema è Tudor. Presto detto, presto fatto, cambiamolo.
Cioè,
ogni anno Motta, Tudor, Pirlo, Sarri, cioè, ma chi prende queste decisioni? Abbiamo cambiato una dirigenza, non ne sento già più parlare di questa dirigenza. Ma l'abbiamo fatto una campagna acquisti per affrontare una stagione con determinati obiettivi, da poter raggiungere determinati obiettivi?
L'abbiamo fatta o non l'abbiamo fatta? No, ragazzi, non si può pensare di cambiare l'allenatore adesso. Siamo al 3 di ottobre. Allora, calmiamoci, risentiamoci lunedì, ovviamente, come sempre, dalle 11 alle 12 con RBN Caffè. Ora la linea va a Cose di Calcio. Grazie a Iva Luca in regia. E non dico niente, ma domenica sera così.
Così. RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.